Le comunità di base in Italia, trasmissione a cura di Com Nuovi Tempi. Estate 1976. Nella Chiesa Cattolica scoppiano due casi di dissenso che occupano le prime pagine dei giornali. Un vecchio vescovo tradizionalista francese, Monsignor Lefebvre, è sospeso a divinis e un ex abate benedettino italiano, Don Giovanni Franzoni, è ridotto allo stato laicale. L'accostamento tra le due notizie non è certo casuale. Quale rapporto ci sia, lo chiediamo direttamente a uno degli interessati, Don Giovanni Franzoni.
Io penso che si tratti di processi storici del tutto diversi. Da una parte si ha un tipo di chiesa che non ha assolutamente accettato il concilio e non ha accettato di prendere atto che altre componenti di chiesa avevano assunto una scelta, una collocazione nei confronti dei processi storici di liberazione, e quindi c'è stato proprio questo rifiuto totale. E mentre invece da parte nostra, ecco, c'è un atteggiamento diverso. Naturalmente, per i vescovi più moderati può essere la gestione, diciamo, riformistica e gradualistica del dopoconcilio. Per queste esperienze di comunità ecclesiali la cosa non può seguire i tempi di un riformismo che si misura soltanto all'interno della Chiesa, ma deve seguire i tempi della storia, i tempi dei processi storici di liberazione. E da qui questa, diciamo, certa lacerazione. Però non ha niente a che fare con lo spirito, diciamo, antistorico e antiecclesiale e scismatico, quindi di questa estrema destra. Io altri rapporti non ne vedo, se non il fatto che per una certa opinione pubblica abbia potuto essere utilizzabile, ma allora come notizia, no? Come notizia, contrapporre le due notizie per cercare di attenuare l'una con l'altra, di mostrare una certa equilibrio, no? Della Chiesa istituzionale, ma questo non va al di là di un certo tatticismo. Nella realtà dei fatti invece i due processi sono estremamente lontani. Da una parte c'è il rifiuto della storia, dall'altra parte c'è un rapportarsi alla storia, o in modo così riformistico e un po', diciamo, tatticistico, che rischia anche di essere considerato opportunismo. D'altra parte invece un franco collocarsi nei processi storici, questa è la richiesta delle comunità di base.
Don Franzoni ha parlato sempre al plurale. La sua dunque non è un'esperienza individuale o isolata. Abate del monastero benedettino di San Paolo fuori le mura a Roma e membro della Conferenza Episcopale Italiana, Don Giovanni già da 10 anni ha maturato la sua esperienza di fede e di impegno politico con centinaia di altri preti e laici che liberamente intorno a lui si riuniscono e formano la Comunità di San Paolo. Con loro ha maturato la scelta di lasciare la Basilica di San Paolo nel 1973 per andare a celebrare la messa in un garage e abitare tra gli operai per dare una testimonianza evangelica. La comunità ha denunciato più volte la complicità della gerarchia ecclesiastica italiana con i governanti democristiani e con la speculazione edilizia. Per questo motivo, da anni essi subiscono la repressione da parte del Vaticano, culminata nella riduzione allo stato laicale di Don Franzoni. Le vicende della comunità di San Paolo si collocano all'interno di un vasto movimento di gruppi, comunità di base, parrocchie italiane che in questi ultimi 8 anni hanno vissuto esperienze simili. A Ciro Castaldo, un prete di Napoli responsabile del collegamento nazionale, chiediamo come si è sviluppato il movimento.
Io direi di dare anzitutto uno sguardo a quello che è stato il momento importante nella vita ecclesiale internazionale, mondiale, cioè il Concilio Ecumenico Vaticano II. Indubbiamente il Concilio ha aperto delle nuove strade per poter affrontare il problema della presenza della Chiesa nel mondo, della presenza cristiana nella realtà storica attuale, con delle prospettive, oltremodo positive, anche attraverso le contraddizioni del Concilio stesso. E all'interno dei problemi discussi, delle conclusioni del Concilio Vaticano II, che va visto in Italia il movimento delle comunità cristiane di base. E cioè molti cristiani si sono interrogati sul significato della loro presenza, sul significato della loro azione nel mondo, della loro testimonianza. E non solo ho posto queste domande, ma hanno cercato di poter attuare quanto il Concilio Ecumenico Vaticano II andava dicendo. Nello stesso tempo, però, non si può isolare il Concilio con tutta la storia che è venuta dopo il Concilio Vaticano II, e cioè tutto il discorso che oggi esiste nel mondo, cioè in questo mondo in trasformazione, il discorso delle masse sfruttate, delle masse oppresse, cioè il discorso dei poveri. Dunque, allora i cristiani si sono interrogati: con chi ci dobbiamo schierare? Con chi dobbiamo essere? In Italia, chiaramente, c'è un movimento, il cosiddetto movimento operaio, che porta avanti una certa tematica di liberazione delle masse sfruttate. Ora, questi cristiani si sono trovati a dover lottare con le masse sfruttate, con le masse oppresse, per poter testimoniare all'interno di queste masse sfruttate che cosa significasse l'annuncio evangelico, cioè l'annuncio di liberazione.
Sono stati definiti il dissenso, ma essi rifiutano questa etichetta che li qualifica soltanto in termini antagonistici. La loro scelta non è infatti di lottare contro i vescovi, ma di partecipare alle lotte dei poveri e del movimento operaio per costruire una società più giusta. In queste lotte, purtroppo, spesso in Italia si sono ritrovati i vescovi dalla parte della classe dominante e sfruttatrice. Il caso di Don Mazzi, 8 anni fa a Firenze, nella popolare parrocchia dell'Isolotto, fu solo il primo e il più noto esempio di una lunga serie. Chiediamo a lui stesso come è nato il suo contrasto con il cardinal Florit, vescovo di Firenze.
Voglio fare un semplicissimo esempio che potrebbe riprodursi in decine e decine di altre situazioni di questo tipo. Già agli inizi della parrocchia, nel 54-55, insieme a diverse altre persone abbiamo concepito la necessità, erano i primi passi della vita pastorale della parrocchia di Isolotto, abbiamo concepito, dicevo, la necessità di realizzare un ministero parrocchiale, un ministero sacerdotale completamente gratuito. Questa gratuità totale del ministero veniva vista dagli altri sacerdoti, dagli altri preti, come un attacco, come un attentato alla tradizione che invece voleva che il prete campasse sulle offerte dei fedeli e sulle tasse pagate in occasione dei sacramenti. Allora noi, per evitare che questo si traducesse in uno scontro, abbiamo cercato di trovare provvisoriamente, in primi tempi, delle motivazioni che presentassero la nostra iniziativa come un'iniziativa legata a condizioni particolari di esistenza del quartiere dell'Isolotto, un quartiere totalmente nuovo, una chiesa totalmente nuova, un quartiere che veniva chiamato dalla Pira il quartiere satellite di Firenze, che richiedeva esperienze nuove. Insomma, abbiamo tentato in tutti i modi di far passare questa decisione e l'esperienza che noi andavamo portando avanti nel campo appunto della gratuità del ministero come un qualcosa di eccezionale che non doveva costituire in nessun modo un modello unico o un modello da imporre agli altri. Questo abbiamo cercato di portare avanti per un po' di tempo, per degli anni direi, però naturalmente il discorso non si poteva fermare qui, e il disaccordo da parte di una larga fetta del clero, non di tutto il clero, ma di una larga fetta del clero, è andato crescendo. Perché? Perché via via che l'esperienza dell'Isolotto andava approfondendosi e andava allargandosi, un numero sempre più grande di persone capiva che quella era l'unica strada da cui si poteva passare. Non eravamo noi che lo indicavamo, era la gente che si rendeva conto della differenza e che capiva che il rinnovamento non poteva non passare da questo gradino, da questo momento della gratuità del ministero. Sto portando semplicemente un esempio, ho detto, e potrebbe essere moltiplicato per 100 altri, anche forse senz'altro anzi più importanti e più significativi. Mi è venuto in mente questo e dico questo. Ecco, la gente andava a fare il matrimonio nelle parrocchie fiorentine, andava a fare funerali nelle parrocchie fiorentine, andava a fare i battesimi nelle parrocchie fiorentine e notava la differenza. Diceva, come? All'isolotto non si paga niente e qua ci tocca pagare 10, 20, 30 mila lire, 50, 100 mila lire per un matrimonio. Ma che storia è questa? Allora, non è che il pagamento del matrimonio sia una legge inderogabile della Chiesa. Se là non si paga nulla, qua si paga 100.000 lire, significa che da qualche parte c'è un baco. Ecco, allora questi preti si trovavano nella difficoltà a spiegare alla gente il perché invece si dovevano continuare a far pagare. Piano piano è nata questa una certa opposizione verso questa esperienza, in questo dico e in tanti altri aspetti, come per esempio l'incontro con le masse operaie comuniste e considerate scomunicate, questo incontro che insomma diventava contagioso nella città. Ecco, e così tanti altri aspetti. A un certo momento molta parte del clero ha pressato fortemente il vescovo perché la gerarchia perché mettesse bruscamente in maniera diciamo pure violenta, in un senso ampio, violenta, mettesse fine in maniera violenta a questa esperienza. E finalmente hanno fatto nel 68 una lettera che ha circolato per il clero fiorentino e che è stata firmata non da tutti per la verità, però da due terzi del clero fiorentino, in cui veniva esplicitamente detto a Floritte: nella diocesi fiorentina non c'è posto per noi e loro, intendendo per loro quelli dell'Isolotto o quelli della Navarro Vezzano o quelli del Vingone, vero si intende, o altre esperienze avanzate, non c'è posto insieme per noi e per loro. Lei deve scegliere, o accetta noi e quindi deve escludere, eliminare e metter fuori loro, o accetta loro e quindi noi automaticamente ci sganciamo dalla Chiesa fiorentina. Questo è il tenore di una lettera che è stata inviata a Floritte, firmata da due terzi del clero fiorentino. Floritte ha naturalmente ha subito i rapporti di forza che c'era nella Chiesa fiorentina, nel clero diciamo fiorentino, li ha subiti, in un certo senso li ha creati anche e li ha voluti, perché è venuto apposta a Firenze per spostare i rapporti di forza che si erano creati col cardinale Dalla Costa. Li ha voluti, li ha creati e poi a un certo momento li ha subiti, cioè meglio ancora li ha recepiti in pieno e ha attuato quello che veniva loro chiesto, cioè la repressione della parola. Questo però è un emblematico questo esempio di come avvengono queste repressioni. Noi abbiamo fatto di tutto per impedirle, ecco, e c'è stato da parte del clero e della gerarchia c'è stata da parte della gerarchia così la convinzione che la nostra esperienza era un'esperienza distruttiva del loro tipo di religione e di pratica cristiana conservatrice e reazionaria.
In questo cammino dalla parte dei poveri, le comunità di base hanno incontrato gli strumenti di analisi e le strutture che il movimento operaio si è costruito in questo secolo di lotte. A questo livello è avvenuto l'incontro con il marxismo. Il filosofo salesiano Don Giulio Girardi, insegnante al Pontificio Ateneo Salesiano a Roma e nel 1971 allontanato, diceva a Bologna nella sua relazione al primo convegno dei cristiani per il socialismo: quando l'amore cristiano si impegna a creare le sue condizioni oggettive di possibilità, quando, in altre parole, esso cerca gli strumenti scientifici e politici per diventare una forza storica liberatrice, esso si precisa come scelta di classe, come scelta socialista e rivoluzionaria. Esso trova allora nel marxismo, in quanto teoria della rivoluzione, assunto criticamente e creativamente, un fecondo filone conduttore nella lettura della storia e nella progettazione dell'avvenire. E trova nei movimenti di ispirazione marxista le forze organizzative impegnate nella realizzazione di tale progetto. La presenza dei cristiani tra i marxisti in Italia è diventata sempre più generalizzata e consapevole dopo la diffusione del movimento dei cristiani per il socialismo. Senza essere un partito né un'associazione, essi analizzano e combattono sul terreno politico la natura antioperaia della democrazia cristiana e l'utilizzazione che essa fa della fede. Nella primavera del 1974, i cristiani per il socialismo e le comunità di base combatterono contro il progetto integrista della gerarchia cattolica e della democrazia cristiana, che con un referendum volevano cancellare le leggi che regolavano il divorzio. In quell'occasione, Don Franzoni venne sospeso a Divinis e così pure moltissimi altri preti furono sospesi o privati dell'insegnamento e rimossi dalle parrocchie. Le elezioni del 1975 e del 1976 vedevano riproporsi le stesse contrapposizioni. In queste ultime elezioni le reazioni dei vescovi sono state tanto più forti in quanto molte personalità note nel campo religioso si sono presentate nelle liste del Partito Comunista. Basta ricordare Raniero Lavalle, un tempo direttore del quotidiano cattolico L'Avvenire d'Italia e uno dei più fedeli interpreti dello spirito conciliare, o il pastore evangelico Tullio Vinai, noto per le sue comunità in Sicilia e i suoi viaggi in Vietnam. Alla vigilia di queste elezioni, anche Don Giovanni Franzoni dichiarava pubblicamente sul settimanale del movimento Com Nuovi Tempi la sua adesione al Partito Comunista Italiano pur senza prenderne la tessera. A Don Franzoni stesso chiediamo il perché di questa dichiarazione di voto e come ha potuto conciliarla con la sua fede.
Anzitutto vorrei dire che la decisione non è maturata prima delle elezioni, ma è maturata da tempo e rappresenta un poco lo sbocco di tutto il travaglio di questi ultimi anni. Che sia stata resa pubblica prima delle elezioni non deve essere considerato un fatto strumentale o divieto propagandismo, ma uno la dichiarazione di voto la fa prima e non dopo le elezioni e la fa in termini in cui possa essere utile, vero, per l'area a cui dà il suo appoggio, sia pure critico. Io contrasti non ne ho trovati affatto, ritengo che pur non diventando uomini di partito, anche i preti debbano trovare la loro area di riferimento politico e quindi, come non c'è stata nessun inconciliabilità col fatto che in tante occasioni, in tanti modi, dei preti si siano collocati nel blocco moderato gestito dalla Democrazia Cristiana e abbiano presentato opinioni e atteggiamenti omogenei a questa area, non vedo nulla invece di una particolare inconciliabilità, anzi personalmente vedo una maggiore coerenza nel fatto che in modo anticonformistico dei credenti e anche dei preti porsi a servizio della causa degli oppressi e degli sfruttati utilizzino quegli strumenti storici che sono stati espressione proprio del movimento degli sfruttati, del movimento operaio e che quindi sono di ispirazione marxista. Che le ideologie e le filosofie che stanno alle spalle del movimento operaio siano di tipo ateistico non crea per me nessuna difficoltà, una volta che ci si è resi conto che anche le ideologie che stanno alle spalle del capitalismo e anche del moderatismo cattolico sono altrettanto spietatamente ateistiche, in fondo, perlomeno come concetti sull'economia, sui rapporti di produzione, sulla distribuzione della ricchezza. È veramente ingenuo pensare che il capitalismo internazionale si muova sulla scorta della teologia e di un Dio provvidente, quando invece l'unica previdenza che conosce è quella dell'accumulazione del potere, dell'accumulazione del capitale.
Le comunità di base hanno messo in discussione anche il ruolo del prete e, tra l'altro, la legge del celibato che lo costringe ad essere segregato. In questo senso, una delle esperienze più recenti e significative è quella della parrocchia di San Giovanni, a Imola, in provincia di Bologna, dove la comunità ha voluto che Don Cleto Zaniboni, dopo essersi sposato, restasse come parroco. Chiediamo a lui stesso e alla moglie Mirella come si è sviluppata la vicenda.
La faccenda è nata come una esperienza comunitaria di parrocchia che si poneva di fronte alla realtà nuova nel dopo concilio, con alla base due fatti fondamentali che sono appunto in campo ecclesiale e il rinnovamento di idee e di valori apportati dal Concilio Ecumenico Vaticano II e in campo sociale le lotte operaie e studentesche del 69. Quando io diventai parroco nel 69 di questa nuova parrocchia di periferia in una cittadina di 50.000 abitanti, subito si cercò di impostare un lavoro che fosse di una parrocchia moderna, cioè che rispondesse a quelle che erano le esigenze religiose della gente di oggi. Quindi una parrocchia che si è posta, un'esperienza diciamo che si è posta dentro l'istituzione, però senza subirne tutti i condizionamenti, ma anzi cercando di vivere proprio questa realtà come un fatto che desse la possibilità di rinnovarsi. Subito c'è stato così un momento di rinnovamento molto fecondo, vicendevole. Le cose sono andate avanti molto bene all'inizio, perché non ci sono stati dei grossi ostacoli da parte della gerarchia, in quanto che la nostra maturazione è stata graduale. Si è partito da un discorso che era completamente al di dentro dalle strutture. Gradualmente, man mano che veniva maturando la nostra esperienza religiosa, la nostra esperienza anche di valori sociali e di valori politici, ecco, si è andato via via accentuando questa differenziazione con la impostazione tradizionale e istituzionale di un'esperienza di chiesa. Ci sono state le prime frizioni, che poi via via sono venute maturando anche in vari scontri abbastanza duri, sia con il vescovo che con gli altri sacerdoti. Una caratteristica della comunità è stata quella di maturare insieme giovani e meno giovani, proprio grazie anche ad un sforzo da parte dei giovani di segnare il passo e da parte degli anziani di camminare in avanti, cercando in un confronto dialettico proprio un rinnovamento di tutta quella impostazione così pietistica e superstiziosa che era stata data alla loro esperienza religiosa. Recentemente la comunità si è ritrovata a fare gli scontri più duri con la mentalità tradizionalista cattolica su quelle che sono state le grosse battaglie a livello nazionale in campo ecclesiale, cominciando dal referendum per il divorzio, poi la questione politica dei cattolici, e anche il discorso del seminario, dei sacerdoti, del celibato dei preti. Ecco, tutte queste contraddizioni sono un po' scoppiate quando il 2 maggio scorso io annunciai alla comunità parrocchiale di aver deciso di superare la disciplina del celibato sposandomi. La comunità ha accettato questa mia decisione, che peraltro era maturata insieme con loro già sia a livello teorico con il superamento del discorso del celibato per il prete, sia anche a livello proprio direi di impostazione della figura del prete, non più come un uomo separato, privilegiato, diverso dagli altri, ma come un uomo che vivesse le esperienze degli altri uomini, pure conservando un ruolo di animazione all'interno della comunità, quello che nel Vangelo viene chiamato il servizio. La risposta della gerarchia è stata di un netto rifiuto alla mia proposta di continuare a vivere l'esperienza di chiesa come animatore. La comunità ha risposto a questo rifiuto da parte della gerarchia con un'accettazione piena di questa mia proposta, e ne è seguito uno scontro frontale fatto di sospensione di vinis, scomunica, riduzione dello stato laicale, e da parte della gerarchia. Per contro, la comunità ha voluto che io continuassi a esercitare il mio ministero, quindi non soltanto come animatore delle iniziative a carattere culturale, a carattere di approfondimento e di conoscenza dei valori religiosi e cristiani, ma anche proprio come ministro del culto, e quindi abbiamo ripreso la celebrazione dell'Eucaristia fin dalla domenica precedente al mio matrimonio. Lo stesso matrimonio che abbiamo celebrato con Mirella è stato celebrato in forma anticoncordataria, cioè prima matrimonio civile e poi insieme ci siamo presentati alla nostra comunità perché il gesto che avevamo compiuto sul piano sociale avesse la sua valenza di carattere religioso sacramentale. L'ultimo fatto più recente è stato l'intervento da parte della polizia, della curia, che ha richiesto la presenza della polizia per sgomberare la chiesa che era stata occupata dai parrocchiani, perché in precedenza il vescovo aveva manifestato la volontà di chiudere al culto i locali della parrocchia. È stato un momento drammatico per le persone che hanno vissuto queste esperienze perché hanno toccato ancora una volta con mano come sia stretto il rapporto di potere fra la gerarchia e le forze politiche. Ecco, quella sera del 3 settembre noi dovevamo fare la nostra solita assemblea del venerdì sera e invece ci siamo trovati con la polizia che è intervenuta per far sgomberare l'aula della chiesa. È entrata armata di tutto punto, come si vuole per le grosse manifestazioni di piazza, e ha cercato di convincere la gente ad uscire. Visto che la gente non aveva intenzione di abbandonare la chiesa, hanno manifestato la volontà di costringerle a uscire con la forza, e allora per non porre delle situazioni troppo difficili di fronte alla manifesta volontà della polizia di usare la forza, la gente spontaneamente è uscita dalla chiesa, e da quel giorno abbiamo continuato a ritrovarci negli locali annessi all'abitazione mia, e le assemblee eucaristiche domenicali la facciamo nella piazza davanti alla chiesa. Ecco, per cui assistiamo a questo controsenso. Sul frontale della chiesa è stato posto un grandissimo cartello con su scritto "La chiesa del popolo", ma il popolo si trova a vivere la propria esperienza di fede fuori da questo locale che è custodito dalla polizia in assetto di guerra.
Ci siamo trovati quindi a portare avanti questo discorso prima fra di noi e poi subito, appena le cose sono state chiare, fra di noi con alcuni membri della comunità, quelli che ci erano più vicini, e allargando sempre più il numero, chiedendo il loro parere, il consiglio, e tutti sono stati d'accordo, tanto che abbiamo deciso poi di prendere una decisione definitiva, di mettere la nostra posizione di fronte a tutta la comunità, in primo momento di proporla. Ecletto aveva chiesto di rimanere come animatore nella comunità. La comunità si è subito dimostrata molto comprensiva dal punto di vista del matrimonio, e anche tutte le persone più o meno della zona contro il matrimonio aveva niente. I problemi sono sorti quando la gente della comunità ha detto che voleva che Ecletto rimanesse parroco. Siamo arrivati a punti forti di tensione, ma crediamo che il lavoro fatto finora sia da portare avanti, proprio perché sia noi personalmente, il gruppo che ci è vicino e la comunità tutta crediamo in quello che stiamo facendo. Nonostante abbiamo avuto gravi difficoltà con la gerarchia, il discorso viene portato avanti proprio perché ci sono dei valori fondamentali in cui crediamo. E la gente stessa ha preso coscienza dal 2 di maggio, ha preso coscienza sempre più di quello che stava capitando, dei discorsi che si stavano facendo, e ha cominciato a intervenire personalmente, a interessarsi, a farsi carico anche di sacrifici come la partecipazione assidua, per cui anche noi siamo spinti sempre più a continuare e a non lasciare questa situazione. Sarebbe stato molto facile per noi allontanarci da Imola, abbandonare tutto, crearci una nostra famiglia, una nostra vita, senza avere tante difficoltà, però abbiamo ritenuto che fosse bene creare questo tipo di esperienza, come la gente ci ha chiesto di fare in fin dei conti.
Abbiamo detto che le comunità di base non sono un partito né un'associazione politica. Ogni membro è pienamente inserito nelle lotte politiche e sindacali dalla parte degli operai, nelle sedi appropriate e con scelte autonome. Questa partecipazione ha però un grande influsso sul modo in cui si riuniscono a pregare, a celebrare l'Eucarestia e a leggere la Sacra Scrittura. La centralità della lettura della parola di Dio è stata riaffermata in un seminario di studio sulla Bibbia che le comunità di base hanno organizzato a Milano alla fine di ottobre. Vi partecipavano 500 rappresentanti di 120 gruppi di base. Durante questo seminario abbiamo raccolto alcune voci e pareri.
Sono Franco Barbero, un sacerdote delle comunità di base del Piemonte. Lavoro da parecchi anni all'interno di questa realtà nuova che sta emergendo nella Chiesa. L'aspetto che mi colpisce di più qui a Milano, come già in altri seminari e convegni, è quello del livello raggiunto da una nuova pratica di lettura biblica. Voglio dire alcune cosette, così come sottolineatura. Innanzitutto noi qui stiamo giocando come credenti una grande scommessa. Qual è la scommessa? Anni fa la Chiesa ufficiale ci diceva, proprio voi che siete dei compagni, dei comunisti, dei marxisti, certamente perderete la fede. Si faceva cioè da quella parte un discorso tutto sommato ideologico, impossibile mettere insieme fede e pratica politica. Ebbene, la scommessa che stiamo portando avanti e che è tutta aperta è proprio questa. Però qui a Milano, più numerosi del previsto e più coscienti del previsto, mi pare che diamo a sperare che questa scommessa abbia un futuro. Ecco, questo mi pare che è un primo dato da sottolineare. Ma ne vorrei sottolineare un altro, altrettanto importante a mio avviso, ed è questo. Non solo sta diventando una pratica normale l'esperienza della fede all'interno del movimento operaio e delle sue lotte, ma c'è un connotato ancora più ricco. Sta nel fatto che la lettura biblica si rileva particolarmente feconda all'interno delle lotte del proletariato, dei poveri, delle donne, dei soldati, dei disoccupati. Cioè non soltanto si continua a leggere la Bibbia, ma si trovano profondità nuove, significati nuovi. Ecco, questo è un dato al quale nemmeno io avrei creduto alcuni anni fa. Cioè fare una lettura biblica, vivere un'esperienza di fede all'interno del proletariato significa andare a radici nuove, trovare una pregnanza nuova, significati nuovi della parola di Dio. Cioè non sta avvenendo quello che i vescovi ci dicevano in sostanza: la parola si svuoterà, la fede si vanificherà. La fede anzi si sta arricchendo. E questo mi pare che è un connotato fragile, ma vero, di cui bisogna prendere atto. Un'ultima osservazione fugace è questa: c'è una realtà diffusa. Per favore non si dica più da certe parti che l'esperienza delle comunità di base sono soltanto così, delle avanguardie staccate da tutta una realtà di popolo. Le comunità di base stanno articolandosi come realtà nazionale e come proposta per la gente. Non voglio dire con questo che i problemi siano risolti, ovviamente, però c'è questa attenzione e c'è questa pratica. Il trionfalismo sarebbe il nemico numero uno di quest'ora, ma sarebbe anche erroneo e autolesionista non vedere i passi che in questa direzione si stanno compiendo.
Sono Delia, di Agrate, in provincia di Milano, dove non esiste una comunità di base, anche perché ci sono notevoli difficoltà. Io comunque sono inserita in una comunità di base di Concorezzo, paese limitrofo a Agrate, dove si fa attività politica nella realtà tramite un giornale. E niente, come gruppo stiamo affrontando gli Atti degli Apostoli.
Sono Mario Albano, sono un operaio ospedaliero e in più sono un prete. Faccio parte di una comunità, in certo modo direi spontanea, di persone che impegnati a livello sindacale, a livello politico, si incontra spesso per discutere sul personale. A livello di comunitario abbiamo iniziato un discorso faticoso della lettura del Vangelo di Marco, che speriamo di portare a termine. Dunque, sono venuto da Messina, interessato soprattutto circa il problema della lettura popolare della Bibbia.
Non è dunque un'altra chiesa quella che sorge in Italia, né tantomeno una controchiesa. È piuttosto il sofferto impegno di molti credenti che sperano, lottano perché tutto il popolo di Dio e quindi anche i vescovi siano oggi più fedeli e liberi testimoni del Cristo risorto. Con quale prospettiva per il futuro? Lo chiediamo direttamente a Don Franzoni.
Io penso che in questo momento lo spazio della comunità di chiesa in base sia molto, molto ampio e molto importante. Non si tratta di porre le comunità di base come soggetto politico per una strategia del cambiamento, perché per questo noi il discorso avevamo fatti e rifatti e siamo perfettamente convinti che i soggetti politici del cambiamento sono in genere classi lavoratrici e la classe operaia in particolar modo, e sono le forze sindacali, le associazioni culturali, di cultura politica e i partiti che sono espressione delle masse popolari e quindi anche delle lotte dei lavoratori. Sono gli strumenti che i lavoratori usano per il cambiamento della società. Ecco, quindi, però le comunità di base hanno un altro spazio, un altro compito che in questo momento sta crescendo in Italia, soprattutto dopo che questo discorso dell'autonomia della politica dei cattolici è praticamente passato col 20 giugno, quindi diventa non meno importante, ma insomma in parte è già un discorso vincente. Ora bisogna vincere l'altra battaglia, cioè la dimostrazione che noi non siamo degli uomini che hanno svenduto la fede, che hanno rinunciato al riferimento vivo e autentico col Cristo dei Vangeli e con la parola di Dio, che anzi dobbiamo dimostrare, e questi sono i nuovi compiti delle comunità di base, che proprio in questi luoghi dove la fede è in contatto diretto con le aspirazioni, con le speranze, con le delusioni e con le lotte degli uomini, e che è proprio qui che effettivamente si trova anche un approccio vivo con lo Cristo, non tanto con un Cristo sociologizzato, come si vuol dire, vero, quando si vuole fare della denigrazione delle comunità di base, ma proprio col Cristo vivente dei Vangeli, col Cristo risorto, che sarà sempre per il credente una provocazione a vivere fino in fondo la condizione umana, non in modo alienato, e a sentirsi accanto al Signore in queste lotte. Quindi nella misura in cui le comunità di base sapranno vincere questa scommessa e dimostrare che si può fare a meno delle strutture giuridiche, architettoniche, dell'apparato di potere della Chiesa, e la fede si vive ugualmente o anche, anzi, molto ma molto meglio nelle strutture semplici delle comunità di base e soprattutto nelle lotte dei lavoratori, io penso che la proposta che verrà dalle comunità di base sarà talmente persuasiva e vincente che naturalmente anche i vescovi dovranno tenerne conto e dovranno confrontarsi con questo spazio e venire essi stessi a riscoprire che cosa potrebbe essere il loro ministero, non più nei palazzi vescovili o chiusi dentro le curie o peggio ancora chiusi dentro i documenti, dentro i canoni del diritto canonico, ma veramente negli spazi aperti dove la fede si vive in un confronto con la storia.